Questa mattina, per la grazia del Signore, confidando nella guida dello Spirito Santo, l'unico che sa predicare la parola di Dio, volevo meditare con voi il tema che il Signore ha messo sul mio cuore, che è per me questo tema, per cui l'ho intitolato Fra me e le promesse di Dio. Ognuno può mettere il suo nome. Sono stato personalmente pungolato ad inoltrarmi all'interno di questo tema, perché le promesse di Dio sono per noi. Il Signore ha fatto delle promesse ben importanti nella sua parola e ha detto che tutte le promesse sono per noi. Ma qual è la differenza? Se noi ne prendiamo possesso di quelle promesse ed entriamo veramente in quelle promesse, oppure se quelle promesse rimangono disattese. E il Signore si aspetta che noi entriamo nelle promesse che Egli ha fatto per noi. Nella seconda epistola ai Corinzi troviamo un passaggio importante, che è ciò che uno dei primi versetti che il Signore mi ha messo in mente quando ho cominciato a pensare a questo tema che il Signore mi ha messo nel cuore, che è in 2 Corinzi 5, 7. La parola di Dio dice che camminiamo per fede e non per visione. È un punto veramente importante che dobbiamo provare a masticare. Che cosa significa camminiamo per fede e non camminiamo per visione? 2 Corinzi 5, 7. Camminiamo per fede e non per visione. Certamente sappiamo che noi abbiamo una meta, un destino, la nostra patria eterna, ma in quel cammino che il Signore ci ha dato, esso è costellato di tappe diverse, di promesse che noi appunto dobbiamo raggiungere nel Signore, in tappe e in brevi percorsi, in tratti che noi dobbiamo percorrere, e nelle quali il Signore ci invita a camminare per fede. C'è un cammino da fare. La parola di Dio non manca mai di dirci che se noi ci fermiamo, arretriamo. Ma la parola di Dio ci invita a camminare, cioè già lo vediamo all'inizio della parola di Dio, quando dice Eno camminò con Dio, Abramo si mosse per camminare con Dio, e tutti gli uomini, dall'Antico al Nuovo Testamento, hanno camminato, hanno fatto il percorso. Addirittura l'Apostolo Paolo dirà ho finito la corsa e ho serbato la fede, per camminare per fede e non per visione. E questo è un tema importantissimo. La parola di Dio ci dice che tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Cristo Gesù, in Lui. Seconda Corinzi 1,20 dice tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Allora noi camminiamo verso promesse che hanno già il loro sì in Cristo. Oggi che noi siamo qui, questa mattina, in Cristo Gesù, possiamo dire che tutte le promesse hanno sì in Lui, sono sì in Lui. Ma quante di queste promesse noi abbiamo realizzato nella nostra vita? È piena la parola di Dio delle promesse del Signore Gesù. E tutte hanno il loro sì, tutte, nessuna esclusa, hanno il loro sì in Cristo Gesù. Ma quante di queste promesse sono per noi? E questo passaggio ci dà, a parer mio, un altro messaggio importante che dobbiamo raccogliere, che io ho dovuto raccogliere, perché questo messaggio è per me, infatti si intitola Fra me e le promesse di Dio. Significa un altro punto importante, che il principale oppositore della fede è la visione. Quando noi camminiamo a vista, noi abbiamo un forte oppositore che si oppone pesantemente al nostro cammino per fede. Perché Paolo dice, uno esclude l'altro, camminiamo per fede, non per visione. Cioè, che cosa vuol dire? Lo vedremo meglio nel corso della meditazione. Però questa parola visione significa proprio camminiamo secondo l'apparenza, camminiamo secondo il sembiante, come viene tradotto in altri punti del Nuovo Testamento, camminiamo secondo ciò che vediamo, percepiamo, secondo le valutazioni più o meno logiche che noi facciamo durante le nostre giornate. Questo è il cammino per visione. Il Signore dice, a me questo cammino non piace. Anzi, chi cammina per visione non cammina per fede. L'approccio per visione è l'approccio naturale, perché il Signore dice, aveva promesso, no? E lo vedremo tra poco, aveva promesso che il popolo sarebbe entrato in possesso della terra promessa. La terra promessa rappresenta in qualche modo le promesse di Dio. Però gli disse: tutto ciò che la pianta del tuo piede, e lo dice in Deuteronomio 11:24, tutto ciò che la pianta del tuo piede calcherà, io te la darò. E allora è chiaro che la promessa di Dio era: io ti do tutto il paese, ma tutto ciò che la pianta del tuo piede calcherà, io te la darò. Cioè vuol dire che c'è un piede che deve calcare quei territori che hanno il loro sì in Cristo Gesù. Ed è veramente importante questa. L'approccio per visione, l'approccio naturale, è l'approccio dell'incredulo, è l'approccio dell'incredulità che Dio odia. Dio odia l'incredulo, perché Dio odia l'incredulità, non perché odia l'incredulo come persona, ma perché odia l'approccio per incredulità. Non ama questo approccio, ama la fede. E amando la fede, il Signore accoglie coloro che hanno fede in Lui. Ecco perché la nostra salvezza è per fede, che chiunque crede in Lui non perisca, chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. La nostra salvezza è per fede. Ebbene, tutto ciò che nella nostra vita passa attraverso la visione è indubbiamente un ostacolo della fede. Per questo che ho titolato Fra me e le promesse di Dio. Cioè, cosa c'è in mezzo tra me e le promesse di Dio? Gli ostacoli della fede. Ci sono degli ostacoli affinché io possa raggiungere ciò che il Signore mi ha promesso e che ha già il loro sì in Lui. Se vi ricordate, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 20, ci fu un uomo, Gesù era risorto, ci fu un uomo chiamato, uno dei suoi discepoli, chiamato Toma, che disse: se io non vedo i segni nella sua mano, e se io non metto le dita nei segni, e se non vedo il segno del suo costato, io non crederò. Se non vedo, io non crederò. Dice in questo passaggio Giovanni 20:25, Toma, il discepolo Toma. E se noi ci ancoriamo in questa posizione, se io non vedo, non credo, noi non potremo mai raggiungere ed entrare nella promessa che ha già il suo sì in Cristo. Quindi non è che noi entriamo perché noi siamo bravi, ma crediamo in qualcosa che Gesù ha già detto: io te l'ho donata, è già per te, perché io l'ho conquistata spargendo il mio sangue, morendo sulla croce e risuscitando e salendo al Padre. Ma è per noi questa promessa, oppure rimane qualcosa di aleatorio o qualcosa che risiede nella nostra mente? Se io non vedo, se non metto il mio dito nel segno, se non vedo il segno nel suo costato, io non crederò, dice Toma. E qual è il problema di tutto questo? Il problema è che se noi permaniamo in una condizione di visione statica, il rischio è quello del popolo di Israele. Ebrei capitolo 3 ci ricorda, l'ultimo versetto di Ebrei capitolo 3 ci ricorda, cosa dice la parola? Non entrarono a motivo della loro incredulità. Cioè, in altre parole, perirono nel deserto a motivo della loro incredulità. Perciò la fede è un tema estremamente importante. Il camminare per fede piuttosto che camminare per visione. E il rischio è cadere nel deserto perché camminiamo nella nostra incredulità. A Dio piacciono, ho già detto prima, coloro che hanno fede, perché a Dio piace la fede. E quale fu la risposta infatti di Gesù a Toma in quel passaggio di Giovanni 20:25 e seguenti? Quale fu la risposta di Gesù a Toma? Beati quelli che hanno creduto senza vedere, ma non hanno veduto. Beati, dice la parola, quelli che non hanno veduto e hanno creduto. Questa fu la risposta a Toma. E questa è la risposta di Gesù ad ognuno di noi. Siamo beati se crediamo senza vedere. Perché se vediamo, dirà altrove la parola, che cosa c'è di così esaltante? Eppure abbiamo testimonianze che, e noi stessi siamo della stessa maniera, che pur vedendo le opere e i miracoli di Dio, noi non abbiamo creduto in molte cose. Però qui la parola ci dice: beati coloro che non hanno veduto ma hanno creduto alle promesse di Dio. Per quello che la definizione della fede, la definizione più bella della scrittura, a parer mio, riguardo la fede, in Ebrei capitolo 11, versetto 1, dice: ora la fede è certezza di cose che si sperano, guarda caso, dimostrazione di cose che non si vedono. Questa è la fede. La fede dimostra ciò che non si vede. Cosa dimostra la fede? La fede dimostra le cose che non possiamo vedere con i nostri occhi, ma che ci sono. La fede dimostra che colui che abita in noi, lo Spirito Santo, c'è. Dimostra che c'è un Dio, dimostra che noi abbiamo realmente creduto. La fede dimostra che noi siamo figli di Dio e che Dio ci ha dato di poter prendere possesso di tutte le sue promesse. Questo dimostra la fede. La fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Come possiamo dimostrare agli altri che c'è un Dio? Pensateci. Come mostrarono Shadrach, Meshach ed Abednego al re Nabucodonosor o Nebuchadnezzar che c'era un Dio e quel Dio era il Dio di ogni cosa, entrando per fede nella fornace. E tutti, e Nebuchadnezzar vide qualcuno somigliante a un figlio dell'uomo dentro la fornace con loro. Quella fu la dimostrazione di qualcosa che non si vedeva. E qual era la cosa che non si vedeva al momento? Che c'è un Dio, padrone di ogni cosa. E lo stesso Nabucodonosor, non lo leggiamo per via di tempo, riconobbe che c'è un Dio in Israele e perché non vi è nessuno che possa salvare in quel modo come Dio ha salvato questi tre uomini. Dimostrarono qualcosa che non si vedeva. Infatti la parola di Dio a questo punto, nello stesso passaggio di Ebrei, nel capitolo della fede, dice proprio questo: ora senza fede, ecco perché a Dio piacciono gli uomini che hanno fede, ora senza fede è impossibile piacergli. È impossibile! Ebrei 11, versetto 6 dice: ora senza fede è impossibile piacere a Dio, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. E poi continuerà, e che Egli è remuneratore di quelli che lo cercano. Ma chi si accosta a Dio deve credere, perché senza fede è impossibile piacergli, dice la parola di Dio. Allora spero di aver introdotto e di essere riuscito in qualche modo a trasmettere quello che il Signore ha messo nel mio cuore, quale sia la grave opposizione della visione rispetto alla fede, cioè di ciò che noi vediamo, interpretiamo, elaboriamo nella nostra mente, ancor meglio nel nostro cuore, rispetto a una visione di fede. Or senza fede è impossibile piacere a Dio. Allora la scrittura, indagando un pochino nella scrittura, cercando di entrare un pochino per me stesso dentro a questo tema, ci fornisce alcune indicazioni. Ho preso prettamente l'Antico Testamento, ma ce ne sono diversi anche nel Nuovo. Ci fornisce alcune indicazioni piuttosto chiare di cosa sono questi ostacoli, cioè di ciò che si oppone all'entrare in possesso delle nostre promesse. Ci sono degli ostacoli piuttosto importanti con cui noi dobbiamo fare i conti una volta conosciuti, in modo da affrontarli, e l'affrontarli col Signore ci permette poi di entrare in quella terra che Dio ha detto: io ti ho già dato, io ti do. E questo è assolutamente importante, e dobbiamo affrontarli, perché tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Allora chi è seduto e chi è in piedi quest'oggi qui e ha creduto in Cristo deve credere che tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Gesù Cristo. Perciò noi tutti abbiamo un sì per tutte le nostre promesse, abbiamo un sì in Cristo Gesù, nelle sue promesse. Il primo episodio che ho identificato ha a che fare con i giganti, e avrete capito dove ci spostiamo nel libro dei Numeri, al capitolo 13. Il libro dei Numeri ci parla di un episodio importante. Proprio il capitolo 12 l'abbiamo letto giovedì, per chi c'era, e l'ha letto il fratello Giorgio, parlando dei mormorii contro Mosè e contro Aronne. Il capitolo successivo, il capitolo 13, ci parla degli esploratori. Ci parla di questi 12 uomini, uno per tribù, che l'Eterno ordinò che andassero ad esplorare il paese. Quindi qui vediamo proprio questo ordine da parte dell'Eterno a Mosè: manda qualcuno ad esplorare il paese. E questi erano 12 esploratori, uno per tribù, tra i quali per la tribù di Beniamino Giosuè figliolo di Nun, per la tribù di Giuda Caleb figliolo di Gefunne. Quindi siamo, guardate qual era la promessa però antecedente, lo leggeremo un passaggio, intanto andate sui Numeri capitolo 13 che leggeremo un passaggio tra poco, ma quello che vorrei prima farvi mettere gli occhi insieme, è questo il passo che si trova al versetto 2 di Numeri 13. Cosa dice la parola? Manda degli uomini ad esplorare il paese di Canaan che io do ai figliuoli di Israele. Perciò quella era una partenza con una promessa. Io do questo paese ai figliuoli di Israele. E sono un po' come le nostre promesse. Il Signore dice, in te, seconda Corinzi 1:20, in Cristo tutte le sue promesse hanno sì. Ed è la stessa cosa. Io do al popolo di Israele, do ai figliuoli di Israele questo paese. E quindi questo è una partenza con una parola da parte di Dio e non da parte degli uomini, che questo si sarebbe realizzato. Dio non li aveva mandati. Andate a vedere, poi forse vediamo. No, no, io ti do questo paese. È una cosa che Dio aveva stabilito in questo passaggio. Il Signore l'aveva dichiarato, questa terra sarà tuo possesso. Valla a vedere. Godila, perché è tua. È meraviglioso. Ovunque noi andiamo, nelle promesse, navighiamo nelle promesse del Signore, il Signore ci invita a navigarle nella Scrittura. E quando noi le leggiamo, c'è una promessa di Dio, è tua, ha il suo sì in Cristo Gesù. Ma quante di queste veramente le facciamo nostre? Quante di queste noi catturiamo? Quale di queste noi le prendiamo a braccia aperte e le facciamo nostre nella nostra vita? Lui aveva decretato di darla loro. Ma sappiamo come andrà a finire. Quale fu il risultato di quel sopralluogo? Quale fu il risultato? Quale fu il responso di quel sopralluogo che gli esploratori fecero nella terra di Canaan? Questo lo leggiamo insieme. Numeri 13, dal versetto 27. Leggiamo nella parola, per brevità non lo leggo tutto, quindi leggiamo solo la seconda parte di questo passaggio, che gli esploratori tornarono dalla terra di Canaan e si incontrarono con Mosè, con Aronne e con tutta la raunanza di Israele. Perciò Numeri, capitolo 13, dal versetto 27. Leggiamolo insieme. E fecero il loro resoconto, dicendo, noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco dei suoi frutti, poiché era stato chiesto a questi uomini di portare dei frutti del paese. Attenzione, 28, soltanto il popolo che abita il paese è potente. Le città sono fortificate e grandissime e vi abbiamo anche veduto dei figliuoli di Anak. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittei, i Gebusei e gli Amorei la regione montuosa e i Cananei abitano presso il mare lungo il Giordano. E Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse, saliamo pure, conquistiamo il paese, poiché possiamo benissimo soggiogarlo. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. E screditarono presso i figliuoli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo, il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. E tutta la gente che vi abbiamo veduta è gente di alta statura. E vi abbiamo visto i giganti, figliuoli di Anak, della razza dei giganti, tre volte, a petto ai quali ci pareva di essere locuste. E tali parevamo loro. Ci sono alcune riflessioni che possiamo fare, almeno che io ho fatto leggendo questo aspetto. Ci sono tre parti importanti che ho raccolto leggendo questa parola in direzione al tema che stiamo meditando. Il primo aspetto è una domanda che vi voglio fare. A valle dell'esplorazione dei 12 erano trascorsi 40 giorni. La parola ce lo dice che trascorsero 40 giorni, il tempo in cui i 12 esploratori esploravano il paese. Secondo voi la promessa di Dio del versetto 2, io vi do questo paese, era cambiata? in 40 giorni? Era mutato qualcosa in 40 giorni? Abbiamo letto, era ancora valida? Certo che era valida la promessa di Dio. Io ti do il paese, gli aveva detto il Signore. Ma cosa era cambiato in questi 40 giorni? La visione. Ciò che loro avevano visto in questo paese. Cosa avevano visto? Cosa avevano percepito come realtà questi 10 su 12 di coloro che erano stati mandati come avamposto, come spedizionieri in questa spedizione che l'Eterno ordinò? Era cambiata la promessa di Dio? Per certo no, ma era cambiato ciò che loro avevano visto. Avevano visto qualcosa. Avevano visto una realtà. Avevano visto dei giganti. Avevano visto città fortificate. Avevano visto popoli potenti. E questo aveva cancellato nella loro mente la promessa di Dio, che non era cambiata, ma nella loro mente non c'era più. 10 su 12 di questi uomini avevano cancellato la promessa di Dio. Ed è tremendo. Questo potremmo dire, ma guarda che increduli. Se lo dicessimo lo dovremmo dire anche noi stessi. Ma guarda che increduli. Quello che vediamo spesso cancella nel nostro cuore la promessa di Dio. Il fatto che le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. E invece qui la scrittura ci dice che questi uomini avevano dimenticato, per via delle città fortificate, per via degli Amalechiti, dei figlioli di Anak, i giganti, e per via della numerosità e della potenza dei popoli che loro avevano visto. Ma facciamoci una domanda, visto che se noi pensiamo di non essere in questa questione, chiediamoci, ma noi crediamo alle promesse di Dio? Io ho pensato solo a un esempio per me stesso, ho pensato a un passaggio che ben conosco e cito spesso, Romani 8:28. Quando noi diciamo, or tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Noi lo crediamo, questa promessa? La crediamo di fronte ai giganti, di fronte alle città fortificate, di fronte a quello che vediamo nella nostra giornata, nella mia giornata? Noi crediamo che or tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento? Perché è la stessa cosa. Questa è una promessa che noi dobbiamo abbracciare. Crediamo che siamo amati contro le testimonianze della giornata, contro quello che vediamo, quello che sperimentiamo in noi stessi, nel nostro spirito, nell'anima, nel corpo. Ci crediamo? O tutto quello che vediamo e sperimentiamo cancella le promesse di Dio? La promessa di Dio non cambia. Se voi leggete domani Romani 8:28, troverete ancora quella promessa. E anche dopodomani, gloria al Signore, perché Dio è lo stesso, e ieri e oggi in eterno. Capite dove voglio arrivare? Cioè, è la stessa cosa che affrontarono i... Certamente, per questi uomini c'era da conquistare degli appezzamenti di terra, distruggere popoli. Ma non vediamo questo semplicemente come la guerra di quel tempo, che il Signore aveva mandato a fare al popolo per fargli entrare in possesso del paese. Noi siamo entrati in possesso del buon paese, dove scorre il latte e il miele. E ogni promessa di Dio è un buon paese, dove scorre il latte e il miele. E questo è un aspetto importantissimo. Qual è la parola chiave di questo punto? Se voi rileggete questi versetti da 27 a 33, qual è la parola chiave? La parola chiave è soltanto, soltanto. Sì, è un buon paese, è vero, scorre il latte e il miele, soltanto però, ma ci sono, ma vedo, ma ho visto, ma sento, ma penso. Dio dice così, ma cosa? C'è una bella differenza. E quel titolo è fra me e le promesse di Dio, non è fra voi. Metteteci il vostro soggetto. E questo è fondamentale. Questo è un primo aspetto che noi dobbiamo meditare leggendo questo passaggio. Un altro aspetto, ed è il secondo in questo passo che mi ha colpito, si trova sempre in questi versetti ed mi ha colpito molto, non ci avevo mai fatto caso, ed è questo: screditarono il paese. Screditarono il paese davanti alla Ronaldo, cioè screditarono la promessa di Dio davanti a tutti. Perché lo screditarono? Perché erano increduli. Allora stiamo attenti ad essere increduli, perché noi screditiamo le promesse di Dio, ma non solo per noi, ma anche per gli altri, per coloro che ci stanno intorno, per i fratelli e per il prossimo. La nostra incredulità scredita il buon paese di Dio. E questi uomini, come fecero questi uomini? Cosa fecero questi uomini? La loro incredulità causata dalla visione. Abbiamo visto i giganti, ma ti rendi conto? I figlioli di Anak, che poi Israele distruggerà. Se voi leggete Giosuè 11:22, che non leggiamo ora, ma vedrete che i giganti verranno distrutti, ma ne rimarrà solo qualcuno, dice la parola. Qualcuno dove? Ma in certo paese, tra i vari paesi dove rimarrà qualche gigante, sapete dove? Leggetelo nella scrittura. A Gat rimarrà qualche gigante, e quel gigante tornerà nella parola di Dio, si chiamerà Golia di Gat. Capite quanto è importante questo passaggio? Il paese era cambiato, ma chiediamocelo, il paese era cambiato? La promessa era cambiata? No, il paese era uguale, ma si era trasformato il cuore di quegli uomini che avevano visto qualcosa che non era. Guardate come si era trasformato. 27, è davvero un paese dove scorre il latte e il miele. 32, e screditarono presso i figli di Israele dicendo: è un paese che divora i suoi abitanti. Ma come, un paese buono o è un paese che divora i suoi abitanti? Non cambia il paese, cambia il cuore. Cambia il cuore. Quello che vediamo ci cambia il cuore, non cambia il paese. La promessa di Dio non cambia, ma cambia il nostro cuore. E la nostra incredulità, la nostra paura, il terrore che ci invade a volte di questi giganti, che non sono solo giganti di altezza, ma a volte sono giganti spirituali nella nostra vita, trasforma una meravigliosa promessa di Dio in qualcosa di poco attraente. No, quella promessa sì, ma cosa? Fratelli, investighiamoci di fronte alle scritture, perché sono state scritte per noi. Il Signore non aveva bisogno della scrittura, ma noi sì. Noi sì, abbiamo bisogno per fare uscire la verità da questo cuore. Io ne ho bisogno per far uscire la verità da questo cuore, che mi giudichi, perché questi passaggi ci giudicano, ma ci giudicano a vita. C'è una contrizione che mena a morte, ma c'è una contrizione che mena a vita, perché questo ci porta a Cristo, ci porta a essere aperti, liberi davanti a Cristo, di poter confessare il nostro peccato. Perché se noi, come non so chi ha letto questa mattina prima Giovanni, se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto. Ma se noi non capiamo chi siamo, non confesseremo mai il nostro peccato. Per questo che la parola di Dio ci sonda, Ebrei capitolo 4. Guarda caso, ci spostiamo di un capitolo rispetto a quello che dicevo prima, alla fine di Ebrei capitolo 3. Perché la parola di Dio è affilata più di qualsiasi spada a doppio taglio e penetra nelle midolle, fra le midolle e le giunture, tra l'anima e lo spirito. E di questa parola noi abbiamo bisogno, se no ci crederemo sempre bravini, ben pensanti, bravi. E invece la parola di Dio dice: siete un branco di increduli se vi comportate in questo modo. E questa è la realtà, non la visione. E poi ancora più grave, un aspetto importante, che screditare le promesse di Dio non ha un effetto solo per noi, ma un effetto anche per coloro che ci sono attorno. E questo ci porta verso il terzo aspetto che possiamo raccogliere da questi passaggi. 10 uomini convinsero un intero popolo. Non tanti, in percentuale erano molto pochi. Beh, della spedizione erano 1 su 6, ma in generale, guardando il popolo, erano pochi. Però l'incredulità di 10 infettò, contaminò tutto il popolo. Capite quanto è grave l'incredulità e il camminare per visione? Ha contaminato un intero popolo. Tutto il popolo si lagnò con Mosè, con Aronne. E Numeri 14, versetto 1, dice: il popolo pianse tutta la notte, dicendo: ma perché non torniamo in Egitto? Facciamoci un capo che ci riporti in Egitto. Addirittura torniamo nella casa di schiavitù, ma la casa di schiavitù, legacy peccato, torniamo nel peccato allora. Si è lagnato tutta la notte, 10 uomini, 10 increduli hanno corrotto un intero popolo. Leggiamolo nella scrittura questo, qual è l'effetto dell'incredulità, perché io non ho molte parole, ma la scrittura ne ha, perciò leggiamolo. Numeri 14, versetto 6. C'erano 2 uomini che a questo punto, ispirati da Dio, tentavano di riportare questi uomini in carreggiata. Ma guardate l'effetto dell'incredulità. Numeri 14, versetto 6. E Giosuè, figliuolo di Nun, e Caleb, figliuolo di Gefunne, che erano di quelli che avevano esplorato il paese, erano 2 dei 12, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la raunanza dei figliuoli di Israele. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo, buonissimo. Se l'Eterno ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese, e l'Eterno è favorevole, ha detto, io ti do quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele, soltanto non vi ribellate all'Eterno e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li copriva si è ritirata e l'Eterno è con noi. Non ne abbiate paura. Allora tutta la raunanza li accolse e li abbracciò. No, allora tutta la raunanza, convinta da quegli altri 10, parlò di lapidarli. Ecco l'effetto dell'incredulità. Lapidiamo questi 2 qua che sono usciti di testa. Il paese è buono, buonissimo. La raunanza era d'accordo e parlò di lapidarli. Capite qual è l'effetto dell'incredulità? Avevano corrotto un intero popolo. 10 uomini. E la parola poi ci dice a quel punto, la gloria dell'Eterno apparve nella tenda di convegno e Dio era estremamente adirato. Non c'è tempo di leggere quello che succederà. Sapete benissimo che il popolo, coloro che erano in quel tempo, il Signore parlò di distruggerli tutti, li colpirò con la peste e li distruggerò, ma grazie, per la grazia di Dio, per l'intercessione di Mosè, il popolo fu salvato, ma nessuno di quegli uomini di età maggiore di 20 anni entrò poi nella promessa di Dio. 10 uomini corruppero un intero popolo. Il paese è buonissimo, Dio ce l'ha dato, l'Eterno è con noi e possiamo farcela. L'intera raunanza parlò di lapidarli. E questi sono aspetti del cammino per visione, aspetti che ostacolano la fede, perché noi camminiamo per fede e non per visione. Guardate l'idea come era mutata di questi uomini da questo paese che il Signore aveva promesso solo 2. Ho detto, ma il paese è buonissimo, il Signore ci ha detto che ce lo darà. E per noi cos'è? Qual è il punto? Che le promesse sono buonissime, sono latte, sono miele. Il Signore ci ha detto che hanno il loro sì in Lui. Qual è lo stato del nostro cuore davanti a queste promesse? Parliamo di lapidare coloro che ci dicono che le promesse sono buonissime, oppure invece accogliamo ciò che ci viene detto dalla parola, queste promesse, or tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, non secondo il nostro. Perciò questi sono veramente ostacoli della fede. Questo soltanto al versetto 28 di Numeri è veramente forte, è veramente importante. Ci dà proprio l'idea che sì, potrebbe anche essere, ma ci sono i giganti, ci sono le città fortificate, e c'è un popolo molto numeroso e potente. I giganti rappresentano un pochino le nostre paure, le nostre incertezze. Di fronte a una risposta positiva della parola di Dio, come si pone il nostro cuore di fronte a ciò che ci dice la parola del Signore. E abbiamo visto che questo si ripercuote non solo su di noi, è chiaro che noi siamo il soggetto principale e noi dobbiamo pensare a noi stessi. Però badate bene che non sono immuni coloro che ci stanno attorno. Parliamo di evangelizzare, benissimo. Questo è un passaggio in cui noi dobbiamo credere. Quel paese in cui dobbiamo conquistare, l'evangelizzazione è buono, è buonissimo. ma che stato ha il nostro cuore di fronte a quello? Parliamo di testimoniare a coloro che ci stanno attorno, è buono, è buonissimo, ma qual è la condizione del nostro cuore rispetto a quella terra che il Signore ha detto, io te l'ho già data, conquistala. E io ti dico anche un'altra cosa, io sono con te tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Quindi l'Eterno è con noi, il Signore è con noi, è per noi, ma noi siamo per Lui. Rispondiamo pure a questa domanda. C'è un altro passaggio che noi leggiamo riguardo ai giganti, che potete leggerlo per voi, che è quello di prima Samuele, capitolo 17, dove un altro gigante, come dicevo poc'anzi, fronteggerà il popolo di Israele. Il popolo di Israele, l'esercito di Israele sarà impietrito dinanzi a quel gigante che era alto circa 3 metri, non era proprio piccolo, siamo più o meno a metà delle scritte, forse un pochino di più. Era alto circa 3 metri, aveva un'armatura di 57 kg e la sua lancia pesava, la punta della sua lancia era attorno ai 7 kg, quindi non era un uomo piccolo. Però il Signore aveva già decretato che il Signore era con loro e gliel'avrebbe dato con le mani. È un pastorello, non molto alto, piuttosto gracile, da quello che si fa capire la parola, però con la forza del Signore riuscì ad abbattere quel gigante, perché il Signore era con lui. Il Signore è stato con me fin quando ero dietro le pecore e l'orso e il leone non mi sono stati davanti, perché il Signore era con me. Pensiamo a queste parole di Dio. Quindi il popolo, i giganti e le città fortificate. Vediamo ora la seconda parte, il secondo ostacolo, la città fortificata. Ci sono 3 cose che in questa parola di Numeri la parola ci dice. Ci spostiamo più avanti nella scrittura e avete capito dove andiamo. Ci collochiamo a Gerico, perché poi tutte queste cose tornano, perché il popolo poi dovette affrontare poi più avanti tutto quello che non affrontò in quel momento. C'erano ancora i giganti quando il popolo attraversò il Giordano, come Piero ci ha detto questa mattina, per andare oltre. Però li affrontò con un altro cuore, rinfrancato dalla fede e dal condottiero che il Signore aveva preparato, Giosuè, figliuolo di Nun. Le mura di Gerico erano mura piuttosto elevate, anzi la storia ci racconta che probabilmente c'erano 2 cinta murarie a Gerico, ce n'era una esterna e una interna, oltre ad altre erano anche spesse, perché le mura esterne erano circa 2 metri di spessore e le mura interne circa 3,5 metri. Quindi diciamo che la città di Gerico era una fortezza, era inespugnabile. Per espugnare Gerico bisognava accerchiarla per diversi mesi, perché vi erano risorse che potevano permetterla di sussistere per molto tempo. Quindi le mura erano alte e apparentemente inespugnabili. Noi abbiamo delle mura, delle cose inespugnabili nella nostra vita. Noi tutti pensiamo che alcune cose, e sto parlando a livello spirituale, non a livello delle cose, so, chissà se salterò, farò 5 metri nel salto in lungo. Non è questo il muro che mi sto riferendo, ma ci sono delle mura che noi abbiamo a livello spirituale che pensiamo che non supereremo. Ma il Signore dice, io sono con te. E questo passaggio è meraviglioso perché Giosuè aveva avuto la medesima promessa. Quando il Signore al capitolo 1 gli dice, io sarò con te ovunque tu andrai, ma solo sii forte e coraggioso. Io sarò con te ovunque tu andrai, fa che questo libro non si diparta mai da me, ma meditalo giorno e notte da te, ma meditalo giorno e notte, perché io sarò con te ovunque tu andrai. Era questa la promessa di Dio, ma lì c'erano le mura. E infatti troviamo nella parola di Dio, a un certo punto, Giosuè che era nei pressi delle mura di Gerico, ma successe qualcosa di meraviglioso, un passaggio commovente della parola di Dio, in Giosuè al capitolo 5, che lo leggiamo insieme. Giosuè capitolo 5, dal versetto 13, successe qualcosa di meraviglioso. Come ho detto, ora avvenne, come Giosuè era presso a Gerico, arrivò davanti a Gerico, vide quelle mura, che egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo che gli stava ritto davanti, dice la parola, con in mano la spada snudata. Allora Giosuè andò verso di lui e gli disse, sei tu dei nostri? O sei tu dei nostri nemici? E quello rispose, no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. E arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? E il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè: levati i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Or Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figliuoli di Israele. Nessuno ne usciva, nessuno vi entrava. E l'Eterno dice a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re e i suoi prodi guerrieri. È un passaggio straordinario della parola di Dio. Vi esorto a leggerlo spesso, perché questo non vale solo per Giosuè, ma vale per tutti noi. Il Signore disse a Giosuè che Gerico era già conquistata. Quando il Signore dice io do, vuol dire che lui lo ha già stabilito. Io ti do questo nelle tue mani. Non è ancora nostro, magari, non è ancora nelle nostre mani, ma per il Signore questo è già qualcosa di stabilito nel suo cielo. E qui la parola dice proprio, io ti do Gerico nelle mani, i suoi cavalieri, i suoi prodi guerrieri e tutti coloro che ci sono dentro. Ma non fu Giosuè a conquistarlo, ora conosciamo la storia, non ho molto tempo perché conosciamo la storia e lo potete leggere a casa. Ma quello che deve parlarci di questo passaggio è il capo dell'esercito dell'Eterno che era lì con la spada snodata per combattere al posto di Giosuè. E avrebbe combattuto allo stesso modo se il popolo di Israele avesse posto fede 40 anni prima per passare il Giordano, perché aveva detto io ti do questa terra, io ti do questi popoli, io ti do tutto quello che la pianta del tuo piede calcherà, Deuteronomio 11:24. Quante delle promesse di Dio abbiamo calcato con la pianta del nostro piede? Questo è veramente importante. Il Signore ci dice, io te le ho già date, io te lo do, perché tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, in Cristo. E Cristo era lì. Era lì. Il Signore era lì, con la spada snudata, per combattere a favore del popolo. E noi sappiamo che questo avvenne perché il popolo, le mura crollarono e il popolo non mise mano nemmeno a un arco, nemmeno a una spada, per far crollare quelle mura le fece crollare il Signore. E allora le mura della nostra vita, potremmo dire, di fronte al passaggio, secondo voi è diverso questo passaggio che il Signore era il capo dell'esercito dell'Eterno ed arrivava lì a combattere per il suo popolo? Sì, direi che se noi crediamo alla scrittura dobbiamo dire sì. Allora è vero il passaggio di Matteo 28 versetto 20 che dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente e combatto per voi? Se diciamo sì al primo, dobbiamo dire sì anche al secondo. Allora noi che siamo in questa sezione del tempo e della parola di Dio, dobbiamo credere a questo versetto, a questo passaggio, che il Signore combatte per noi. Io sono con voi tutti i giorni. Io ti ho dato in possesso tutte queste promesse. Io, in me, tutte queste promesse sono sì per te. Le prendi oppure no? E questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Dobbiamo prendere per fede le promesse di Dio. E le mura, oltre ai giganti, sono un altro ostacolo per afferrare le promesse di Dio. Ma quelle mura crollano quando Cristo è al nostro fianco. E Cristo ha promesso che per i suoi figliuoli è per loro. Io sono con voi. E questo voi lo dice ai suoi figli. Quindi chiunque è in Cristo sa che le mura si affrontano, le può affrontare quelle mura con il Cristo al suo fianco. Ed è questo che noi dobbiamo credere. L'ultimo punto, sì, c'è tempo, è il popolo e la sua forza. Soltanto le mura, soltanto i giganti, soltanto ci sono popoli forti. Il popolo e la sua forza. Questo mi ha fatto pensare a un passaggio della parola di Dio che era un po' che non leggevo, ma che si trova in Seconda Re. In Seconda Re noi incontriamo nei primi capitoli un profeta potente, meraviglioso davanti al Signore, che si chiama Eliseo, si chiama Eliseo perché Eliseo vive davanti al Signore, quindi si chiama Eliseo. Pensate che ho riletto questo passaggio proprio ieri sera. Pensate che quest'uomo aveva talmente tanta potenza davanti al Signore, che quando morì, durante una scorribanda, un uomo venne gettato morto nel suo sepolcro, nel sepolcro dove era stato seppellito Eliseo. E quest'uomo risuscitò. Toccando le ossa di Eliseo, quest'uomo risuscitò. Questa era la potenza di questo profeta meraviglioso della parola di Dio. Ma c'è un frangente importante, questo per ricollegarmi al problema dell'ostacolo, al problema di ciò che noi vediamo, che troviamo al capitolo 6 di Seconda Re, nella parola di Dio. Israele aveva dei nemici a quel tempo, molti nemici, vediamo nel corso del tempo, ma in quello specifico frangente aveva a che fare con i Siri e con il re di Siria. E il re era piuttosto indispettito, perché? Perché il re pensava in cuor suo e preparava strategicamente delle strategie per attaccare Israele, ed Eliseo cosa faceva? Eliseo avvertiva il re di Israele preventivamente in modo da potersi preparare contro la scorribanda dei Siri. E questo venne all'orecchio del popolo, il re di Siria si spazientì e questo venne al suo orecchio, tal che chiese: ma chi è che tutte le volte che andiamo il popolo è già pronto? Ci deve essere qualcuno che canta. E il popolo i suoi sgherri si informarono, il suo esercito, e gli dissero che c'era un uomo che si chiamava Eliseo, un profeta dell'Iddio Altissimo, che tutte le volte che loro si preparavano per la battaglia, informava, disse proprio la parola, egli dice le cose, dice al re di Israele anche le cose che tu dici nella tua stanza da letto quando ti corichi. È meraviglioso, leggetelo questo. Il re si dispettì e disse: vado a prendere questo Eliseo, lo vado a prendere, lo piglio, non con intenzioni pacifiche. Ma leggiamo questo passaggio importante, perché ci dà proprio un altro punto riguardo all'ostacolo nel confronto della forza e della numerosità di coloro che ci stanno davanti. Seconda Re, dal capitolo 6, versetto 13. Seconda Re, capitolo 6, dal versetto 13. Ed è uno degli ultimi passi che leggeremo questa mattina. Il re disse: andate, vedete dov'è, ed io lo manderò a pigliare. Eliseo, ovviamente, il re per Eliseo. Gli fu riferito che era a Dotan. Ed il re mandò cavalli, carri e gran numero di soldati, i quali giunsero nottetempo e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio, che si chiamava Geazi, alzatosi di buon mattino, uscì fuori, ed ecco che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. E il servo disse all'uomo di Dio: ah, signor mio, come faremo? Ma guarda quanti sono! Ma come faremo? Noi siamo, sono io e sei tu. Guarda quanti sono loro, gran carri, gran numero di uomini, cavalli. Quegli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, aprigli gli occhi affinché vegga. E l'Eterno aperse gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. Questo brano è stupendo, perché rende veramente l'idea della questione di ciò che noi vediamo con gli occhi e la realtà spirituale che è intorno a noi. Allora, apparentemente qui c'era un esercito di soldati, il sembiante, l'apparenza, la visione, era un esercito di soldati, pronti a prenderlo se andava bene e nel caso a farli secchi. Un gran numero di carri, un gran numero di cavalli, dice la parola di Dio, non ci sarebbe stato scampo né per il profeta né per il suo servo. Ma c'è una parola: o Eterno, ti prego, aprigli gli occhi. Ma come, non vedeva? Era cieco Eliseo, non aveva visto tutta la gente, no, gliel'aveva detto lui: guarda quanta gente che c'è qua intorno. Non era cieco, certamente egli vedeva, ma vedeva quello che non doveva vedere in quel momento. Vedeva gli uomini, vedeva i carri, vedeva i cavalli, ma non vedeva quello che Eliseo vedeva. La parola, questa parola è meravigliosa e dobbiamo meditarla molto più a fondo di quello che facciamo, possiamo fare negli ultimi 5 minuti. Quando gli occhi di Geazi, si aprirono, vide i carri di fuoco che erano attorno a Eliseo. Apri gli occhi, Signore, perché quelli che sono con noi sono molti di più di quelli che sono con loro. Quando la parola dice che il Signore è con noi, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, vuol dire che coloro che sono con noi, il capo dell'esercito dell'Eterno è con noi, e coloro che sono con noi sono molto di più di quelli che sono con loro. Qual è il problema? Il problema sono i nostri occhi, quello che noi vediamo con gli occhi della nostra vista, che poi possono essere inglobati dentro a quello che noi formuliamo, a quello che noi pensiamo, alle analisi logiche. Ce l'hanno insegnato tutti a scuola, analisi logica, che noi possiamo fare delle situazioni. E invece qui il Signore ci fa vedere che questa era la mia analisi della situazione. Eliseo vide l'analisi di Dio di fronte a quell'uomo, a quel numero. E guardate bene che questo punto, mi fermo giusto un minuto, è molto importante, perché la Chiesa dell'ultimo tempo, guardatevi attorno, sta cercando di fare numero. Ma il Signore, leggete il passaggio di, non abbiamo tempo di guardare insieme cosa pensa il Signore, cosa insegna Gedeone riguardo ai numeri dei 300 o anche in altri passaggi. Il Signore, ciò che importa per la Chiesa è se il capo dell'esercito dell'Eterno è con noi oppure no. Questo importa. Potremmo essere pure 4 o 5, ma se Gesù è con noi, come leggeva il caro questa mattina, chi sarà contro di noi? Chi può stare a fronte al capo dell'esercito dell'Eterno, a colui che ha pagato per noi, a colui che ci ha riscattati, a colui che ci porta in combattimento e ci conduce in un combattimento che non è con spade, bastoni e lance, ma è un combattimento spirituale che si consuma nei luoghi celesti, come dice Efesini capitolo 6. Questo è importantissimo, è l'ultimo ostacolo della nostra, un altro ostacolo per il nostro cammino per visione, contro invece il cammino che il Signore ci chiede. Or senza fede è impossibile piacergli. La fede vuole che noi crediamo che quelli che sono con noi sono più forti e maggiori rispetto a quelli che sono con loro. Perché la parola di Dio ci dice che Gesù ha sconfitto, e lo ha fatto per una volta per sempre, i principati e le potestà di questo mondo di tenebre. Le ha sconfitte. Oggi non lo vediamo ancora, perché vediamo intorno a noi, sembra che ci sia libertà di scorazzare al male, ma Gesù ha sconfitto i principati e le potestà delle tenebre, e quando egli tornerà lo vedremo. Quando vedremo il diavolo essere cacciato nello stagno di fuoco, lo vedremo. Ma questo è già vero oggi. Questa realtà, questa promessa è già vera oggi. La prendiamo? E ci sono delle occasioni per prendere questa promessa oppure non lasciarla. Ci sono diversi ostacoli nella nostra vita. Possiamo fermarci a pensare quali sono i nostri giganti, quali sono le nostre mura, quali sono le paure di fronte agli uomini. Ma dobbiamo di fronte a questo testimoniare e credere che colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Questo significa prendere la promessa di Dio. Questo significa sperimentare le promesse di Dio e vivere la parola di Dio. Riflettiamo, perché il Signore ci sta mettendo avanti anche come aspetto, se è vero che tutte queste cose valgono nel personale, il Signore ci sta mettendo avanti degli aspetti importanti a livello di corpo. Perché questa parola ci dice che noi, è vero, davanti al Signore siamo uno, siamo noi, ma non siamo indipendenti. Come dice questa parola, 10 uomini increduli, riflettete, fecero perire un intero popolo. Quindi dobbiamo riflettere, il Signore ci sta chiamando ad uscire fuori, e spesso siamo pochi, siamo un numero esiguo rispetto a tutti quelli che attraversano la piazza. E io non sono un eroe dal punto di vista di, anzi, sono un bello timido e starei anche da un lato, ma il Signore mi dice, colui che è con te, io sono con te, coloro che sono con noi sono più forti e sono in maggior numero di quelli che sono nel mondo. Questo significa la sfida della fede. Rimaniamo solo su una promessa scritta su un libro, oppure afferriamo la promessa? Guardate come dico, una promessa scritta in un libro o afferriamo una promessa nella parola di Dio? Cos'è per noi? Che il Signore ci benedica.
Amen. Amen.